For all you foodies out there, I'm unwrapping a McDonald's steak, egg, and cheese bagel. Ooh, look at this steak. And the juice running down the side. Got a little bit on the wrapper here. Mmm. And then the fluffy egg and real cheese folded over the side, looking just so good. Mmm. Grilled onions and a butter bagel too. Thumbs up for McDonald's steak, egg, and cheese bagel for breakfast. Love it. Mmm. Ba-ba-ba-ba. I participate in McDonald's.
Inizia la seconda puntata del Triangolo Nerdangolo Podcast, seconda puntata del 2021. Come sempre io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti!
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli!
E in questa puntata in particolare un po' di news. Abbiamo raccolto un po' di notizie che ci hanno particolarmente colpito e incuriosito nell'ultimo periodo, quindi abbiamo deciso di portarle alla vostra attenzione e discutere un po' di quello che sono state le nostre sensazioni e le nostre reazioni a queste notizie. E tra le varie novità, visto che di news si parla, prima di cominciare, due cosine che riguardano il podcast in prima battuta. Quindi ovviamente, come avete notato, il logo è cambiato, quindi nuovo logo, nuove musiche.
Nuovo anno, nuova vita, insomma.
E nuovo DPCM.
Nuovo DPCM, però quello che ci riguarda un pochino più da vicino piuttosto che il DPCM, prima di cominciare, ultima novità che il podcast ha portato quest'anno: abbiamo aperto per la prima volta la pagina TP, quindi se vi stiamo davvero così simpatici e avete voglia di supportarci, potete andare a visitare la nostra pagina e magari offrirci un caffè, altrimenti rimanete qua ad ascoltare le news che stanno arrivando.
Ma io non bevo caffè, bevo solo tè.
Detainato ovviamente, perché sennò poi uno un po' nervosino. Però bando alle ciance, partiamo con le notizie.
Ma allora, io partirei con una cosa che mi è abbastanza cara, nel senso che faccio riferimento a un articolo di Davide Leoni scritto su everyeye.it, titolato Nintendo Switch Pro sarà meno potente del previsto, quindi avrà 4K solo in upscaling. Allora, sinceramente, al di là della notizia, che può essere interessante come no, a questo punto bisogna capire quanto sarà utile questo 4K, io mi chiedo in assoluto quanto possa essere utile il 4K su Switch. Cioè, nel senso, io sono sempre stato quello del i 1080-60 o addirittura i 1080-30 vanno benissimo, basta che siano stabili. Vi chiedo a questo punto se davvero, secondo voi, ci sia bisogno di un 4K sulla Switch. So che di essere anche un po' sarcastico nel dirlo, ma perché veramente mi sembra un controsenso inutile.
Ma allora, diciamo che forse avevamo già svelato un po' quelli che erano i nostri pensieri nei confronti di una nuova Nintendo Switch in questa fase. Allora, probabilmente i tempi sono maturi per vedere una Switch Pro, ma anche solo per, diciamo, dare un po' di risposta concreta a queste all'avvento di queste nuove console, ma non credo che il 4K sia un elemento fondamentale del quale Switch in questo momento ha bisogno, o che avrà bisogno in una sua versione Pro. Ecco, utilizzerei le risorse più per dare magari spazio sia a livello hardware che a livello software nella gestione migliorata dell'efficienza della batteria, del calcolo, ma anche perché no, un display sicuramente più brillante, più luminoso, più tutto. È sicuramente una cosa complessa, speriamo di vederla, perché per carità, diciamo che Switch è uscita nel 2017, sono già passati 4 anni, quindi il tempo vola, e a marzo compierà 4 anni la Switch, chissà che non, come regalo di compleanno per la Switch, in realtà il regalo non arrivi a noi.
Beh sì, concordo in pieno con le vostre idee, assolutamente. Non è fondamentale arrivare a una risoluzione così alta per godere dei giochi, soprattutto dei giochi Nintendo, che comunque non sono famosi per la loro grafica maestosa. Quindi assolutamente, anche in upscaling usando la dock, che mi fa piacere a questo punto che anche la nuova Pro, se ci sarà mai, se arriverà, abbia la dock al contrario della Lite, e mi auguro ci siano anche i Joy-Con come come l'attuale Switch, che tra l'altro, ragazzi, l'attuale Switch sta viaggiando a gonfie vele, ma meglio della next gen. Ma quanto sta vendendo?
Sì, vende tantissimo, e la cosa è un po' preoccupante da un certo punto di vista, perché sapendo anche, conoscendo un po' anche la pigrizia di Nintendo, diventa difficile poi immaginare a questo punto davvero un lancio di una console mid-gen. Però ne ha bisogno Switch, in questo momento ne ha proprio bisogno, perché ha un parco titoli enorme. Tanti titoli però cominciano a dare dei forti colpi di tosse, perché non ce la fanno a stare sull'hardware, e sarebbe davvero davvero bello poter giocare quei titoli, o anche quelli che già giravano bene, in maniera enhanced, no? Come è già successo con One X, PlayStation 4 Pro e quant'altro. Bisognerà vedere. Io vi posso dire che nel frattempo, in tutto questo, è uscito sullo store Nintendo Control in versione cloud. Allora, io l'ho scaricato proprio per curiosità, ho scaricato la demo e ho trovato in quella demo la soluzione fondamentalmente al problema di Switch. Cioè, fatemi un sistema cloud per Switch, ma non solo, mettetemi Stadia e Game Pass e tutto quanto su Switch. Cioè, avete già un hardware da gioco, fatemi giocare là sopra. Anche perché vi posso dire che Control sullo schermino a 720, non ho provato ancora in TV, gira da Dio, con una connessione che non è il massimo.
Cioè, vorrei far notare come cambia il vento, ragazzi. Io forse meno di un anno fa questa discussione girava in tutt'altra direzione. No, il cloud gaming no, per carità no, su Switch no. Ve lo ricordate tutti, la posizione di Lorenzo nei confronti di questo cloud gaming e di questo avvento del gioco in streaming. E invece, avete visto, quando hanno assaggiato la torta i miscredenti?
No, no, ma assolutamente, devo dirlo, guarda, non dico ero cieco e ora vedo, ok? Però, nel senso, è una cosa interessante. Ho avuto anche modo recentemente di comprarmi Red Dead Redemption su Stadia e me lo sto giocando comodamente da PC e da smartphone. È tutto bellissimo, sembra tutto fantastico, ancora non riesco a dargli quella piena fiducia, mi sembra ancora troppo strana la cosa, dovrà passare del tempo e soprattutto deve uscire il servizio di cloud su PC, per favore, perché io non ho Android e su iOS.
Beh, io la torta ho iniziato a mangiarla già dagli ingredienti, quindi il cloud gaming per me, ripeto, è la mia nuova next gen.
Beh, però Lorenzo deve difendere un po' la sua... non può fare una missione così palese, capisci? Quindi deve essere graduale la cosa. Non riesce ad accettare il tutto, quindi deve essere a piccoli passi, ammetterà che sì, effettivamente può essere il futuro. Ma parlando proprio di cloud gaming, diciamo che possiamo passare alla prossima notizia, che arriva da Mondo Xbox, dalla penna di Giuseppe Genga, e ci dice che cosa? Che secondo un rumor Microsoft sarebbe in trattativa per includere nel Game Pass altri, diciamo, publisher che, diciamo, a seguito dell'inclusione di EA vedrebbero, diciamo, interessati publisher come Ubisoft, Activision, Capcom, Bandai Namco, Square Enix, Sega, insomma tutti praticamente.
Tutta l'industria videoludica, esatto, tutti insieme. Esatto.
A me viene in mente solo la GIF di DiCaprio sulla barca che lancia i soldi, sai?
Esatto. No, diciamo che sarebbe bellissimo, ma con riserva e con parsimonia, nel senso che Microsoft ha messo, almeno quello che è la nostra, diciamo, la nostra opinione, che ha messo sicuramente delle basi per un futuro che a detta loro potrebbe essere roseo dal punto di vista dell'offerta del servizio. Vediamo l'acquisizione anche di Zenimax e quindi Bethesda. Va tutto benissimo, vediamo prima cosa succede, poi se effettivamente Microsoft si comporterà bene nei confronti di queste novità, perché no, un domani può diventare sicuramente un fulcro, no? Un punto centrale di riferimento per la distribuzione videoludica, rispettando sempre, speriamo, quelle che sono anche le speranze di tutti i videogiocatori, anche che non fanno parte dell'ecosistema Microsoft.
E gli standard qualitativi, che comunque... bisogna dirlo, devono comunque rimanere alti, perché servizi così ampi e grossi poi rischiano di diventare veramente un calderone di roba brutta, quindi bisogna veramente muoversi con cautela, con calma e studiare bene le proprie azioni di mercato.
Sì, assolutamente, alla fine il destino del cestone del Media World è sempre dietro l'angolo, io lo dico, nel senso che il rischio poi finale, diciamo, è quello. Bisogna capire anche se a un certo punto il Game Pass diventerà questo snodo commerciale incredibile dell'industria videoludica. Bisogna capire se poi rimarrà effettivamente a 15 euro, perché a quel punto mi diventa veramente irrealistico credere che arrivino titoli con un certo standard qualitativo così a 15 euro al mese. È una cosa un po' poco sostenibile. Adesso non sono un, come dire, non sono esperti in economia, però voglio dire, così a occhio, penso che un abbonamento di 30 euro magari potrebbe coprire una cifra del genere.
Ma non dare idee sbagliate, non dare suggerimenti.
Ma soprattutto non sono 15 euro al mese adesso, eh.
12,99, scusate, avete ragione, assolutamente.
Quindi può benissimo incrementare di altri 2 euro.
No, ma sicuramente verrà incrementato, ragazzi, dai, adesso è veramente troppo il paradiso, nel senso, è un po' come Netflix i primi anni in Italia, no? Sì, ma 6,90 euro, ma sì, figurati, adesso ne costa 13, 14, il gioco è sempre quello, no?
Beh, però è anche vero che, come sempre, la concorrenza è sicuramente la linfa che porta avanti sia qualità che, appunto, concorrenzialità. Mamma mia, non l'ho sbagliato. Comunque, vediamo che cosa accadrà.
Ma rimanendo sempre in mondo, nel mondo Xbox, quel tweet di Bethesda su Indiana Jones, ne vogliamo parlare? Ritorna il famoso tombarolo.
Ci sarà da capire veramente la community come risponderà, perché noi abbiamo già di fatto una figura iconica nel mondo dei videogiochi, che è Nathan Drake. Però quando lo metti in confronto a Indiana Jones dici, accidenti, il gioco si fa duro.
Quindi sarà un prodotto di Bethesda, gli autori saranno quelli di Machine Games, che sono anche gli autori di Wolfenstein, quindi a questo punto viene da sé una domanda: non diventerà troppo un FPS?
No, viene da sé una domanda: sarà un capolavoro? Ah, non è una domanda, scusate. Wolfenstein, ragazzi, giocatelo, io lo ridico e lo ridirò ogni volta che verrà tirato fuori questo nome.
Beh, sicuramente è innegabile che il parallelismo con Nathan Drake è obbligato, ma proprio perché a suo tempo Nathan Drake fu un po' rinominato un Indiana Jones moderno. E sinceramente io che sento la mancanza tantissimo di un Uncharted, sarebbe, perché no, bello vederlo, diciamo, nella sua forma originale, in un certo senso, no? Quindi vedere un gioco di Indiana Jones fatto in forma action sarebbe sicuramente interessante. Tra l'altro, molto simpatico, come sempre, e puntualissimo, l'account Twitter di Xbox, che ha fatto una citazione presa proprio dal film. Nel film Indiana Jones diceva dovrebbe stare in un museo, e invece sotto il tweet del gioco di Indiana Jones la frase è stata dovrebbe stare su un Xbox. Molto simpatici.
No, veramente, ragazzi, a parte gli scherzi, io credo tanto in questi ragazzi. Non so sinceramente come si adatteranno a un brand come quello di Indiana Jones. Sono contentissimo però di vederlo arrivare, e sono curioso di vedere se effettivamente avremo davanti, tra virgolette, un nuovo Uncharted o no, perché io ho cominciato scherzando, però il timore è un po' quello, nel senso, quando hai una figura così prepotente, no, come quella di Uncharted, ma anche, vi faccio un altro parallelo, come quella di Tomb Raider, dei nuovi Tomb Raider, banalmente, non vorrei che poi uscisse un gioco copia. Sarebbe veramente un peccato con un brand così, e con, penso, tutti i soldi che ci hanno dovuto smenare dietro, fare un po' buco nell'acqua. Quindi dita incrociate.
Io spero che, come in Indiana Jones l'ultima crociata, il gioco possa essere veramente più improntato sul rompicapo, quindi non solo azione ma anche molti enigmi da risolvere, e improntare veramente il gioco su quella via. Lo spero veramente tanto.
L'uomo penitente potrà passare, solo l'uomo penitente potrà passare.
Esatto.
a memoria, raga, fantastico.
E devono fare veramente attenzione come si muovono anche qua, perché rovinare Indiana Jones non si fa.
No, io sono assolutamente, sapete che io ho sempre una fiducia indefessa nei confronti dei progetti ambiziosi, e soprattutto penso che saranno rispettosi di un brand della Lucas. E proprio rimaniamo in ambiente Lucasfilm, perché se non sbaglio c'è una notizia che arriva sempre da lì.
Eh sì, La Lucasfilm continua a rilasciare prodotti su prodotti, non solo a livello di serie TV, ma anche di videogiochi, perché hanno annunciato questo nuovo Star Wars per Next Gen, che a quanto pare dovrebbe essere un ennesimo gioco open world.
Esatto, lo apprendiamo da everyeye.it che Lucasfilm, diciamo, vuole far espandere l'universo di Star Wars spostandosi appunto su un gioco open world che dovrebbe essere, o meglio sarà, nelle capaci mani di Ubisoft, perché chi meglio di Ubisoft per fare un open world? E diciamo che questa secondo me è un po' la notizia dentro la notizia, perché il fatto che un brand come Star Wars passi sotto l'egida di Ubisoft ci dice anche che cosa? Che in realtà viene un po' sfilata da sotto la protettrice di EA.
Beh, di questo siamo tutti ben contenti, sì, infatti, cioè, gioiamo tutti quanti di questa cosa. Quindi questa è la prima considerazione da fare. La seconda, e penso più importante, è che non so se possa essere un dettaglio che poi avrà davvero rilievo nello sviluppo del gioco, ma il direttore è Julian Garrity, spero di aver pronunciato bene il nome, che è già stato responsabile di The Crew e Tom Clancy's The Division. Quindi pensare a un open world di Star Wars multiplayer alla The Division, devo dire che la cosa mi attira, eh.
Beh, io non ce la faccio a essere arrabbiato con EA, perché di nuovo devo dire che ha sempre trattato il brand di Star Wars con un certo rispetto. Forse lo scivolone di Battlefront 2 è stato comunque è stato un po' rimesso in sesto fin da subito, però ragazzi, io che devo dire, io ho sempre giocato quasi tutti i giochi di Star Wars proposti da Electronic Arts e mi sono sempre piaciuti tutti quanti, non ultimo Jedi Fallen Order.
Ma infatti nessuno ha mai detto che fossero brutti giochi, assolutamente. Solo che ogni volta che poi li giochi ti senti sporco. Che lo sai che stai facendo una cosa sbagliata. Cioè,
ah, non è vero.
Stai sposando delle idee sbagliate. No, vabbè, poi in particolare Battlefront 2, dopo che hanno corretto le cose, dopo che la gente gli ha urlato addosso, finalmente è un gran gioco, ma perché lo è sempre stato. Anche il primo Battlefront, ricordo quando lo vidi per la prima volta, tu stesso lui me lo segnalasti al tempo, wow, era veramente una roba senza senso,
assolutamente,
sia graficamente sia tecnicamente, cioè sembrava di vivere un film di Star Wars,
assolutamente, rispettosissimo del brand, l'ambiente c'era, le musiche anche, ma poi ripeto anche Jedi Fallen Order, per carità, diciamo che ovviamente portava la firma di Respawn Entertainment, che non ha bisogno di presentazioni, ma anche l'ultimo Squadron comunque, che è un gioco ancora diverso dai precedenti. Io, ripeto, sempre mi sono sempre goduto i giochi di Star Wars proposti da EA.
E qua io mi immagino il povero Luca che si troverà il nuovo gioco di Star Wars come trasposizione a The Division. E lì vorrei proprio vedere le lacrime sul suo volto.
Probabilmente ci saranno, ma vediamo. Forse ancora un anno o due di buono prima di dover piangere.
No, ma guarda che secondo me, a parte che ci sono già delle belle basi per quanto riguarda Star Wars Online, adesso non ricordo come si chiamava il Morge che giocavamo io e te, Lu, e a me intriga davvero tanto, devo dire, cioè l'impostazione comunque alla The Division, quindi già l'idea, no, buttata nel sci-fi o comunque nel super tech, no, quindi ci sta, secondo me veramente può uscire qualcosa di interessante. Anche perché se no ogni volta continuiamo, no? E lui è il nuovo Jedi, lui è il nuovo cattivo, vai ammazzalo, cioè basta a un certo punto.
E a proposito di lacrime, Luca ha pianto nei giorni scorsi perché hanno rimandato il titolo di Harry Potter.
No ragazzi, questo è un argomento delicato, calma.
Qua CD Projekt ha lanciato veramente il terrore negli occhi, esatto, degli sviluppatori.
esatto, questa notizia che arriva direttamente dal tweet ufficiale, il gioco è stato rimandato, ma se vi ricordate il primo placeholder era addirittura al 31-12 del 2020 e qua il gioco si parla di un non ben precisato momento del 2022, ragazzi, quindi vuol dire che veramente mi state dicendo che veramente è successo qualcosa, che veramente il passo falso tra virgolette di CD Projekt Red ha scatenato qualcosa, ha scosso gli animi e le coscienze dei vari publisher, dei vari sviluppatori?
Ma può essere, cioè speriamo, nel senso comunque che qualcosa di buono esca da tutta questa storia, non sarebbe male tutto sommato. E poi per quanto riguarda invece il gioco di Harry Potter, guarda, ero talmente tanto in hype per questa cosa che non sapevo nemmeno che uscisse, pensa tu. Quindi davvero allora, mi interessa molto poco.
Puoi costringerti pure il capo di cenere dopo aver detto questa cosa, perché non scherzate con Harry Potter, ragazzi. Io ero veramente contentissimo di poterci mettere le mani sopra entro fine anno. Poi, vabbè, Play 5 a parte, perché ovviamente anche la console si sta facendo desiderare. Al netto di questo, questo rimando secondo me sarà, ripeto, la punta dell'iceberg. Questo, parere mio, è il primo di una lunga serie. E ne vedremo tanti posticipazioni durante quest'anno. Promesse fatte, anticipazioni fatte dell'anno scorso, titoli anche di un certo spessore, che secondo me vedranno la luce non prima dell'anno prossimo. Uno che forse potrebbe essere un po' in dubbio, io credo che verrà rimandato, è God of War, che però invece a quanto pare sembra che si vocifera che stia vogliano preparare un annuncio per annunciare la data di uscita entro quest'anno.
Ma voglio dire, mi sembra anche tutto sommato coerente, non penso che ci sarà grande distacco dal primo capitolo, immagino proprio di no. La struttura sarà più o meno la stessa, quindi non prevedo grandissimi ritardi. A livello tecnico e grafico era già strabiliante l'altro, quindi tutto sommato penso che abbiano solo da guadagnarne dalle nuove potenze di serie X, no, sì, serie X, vabbè, magari su PS5, ecco, mettiamola così. Comunque sì, anche io credo che ci sarà una lunga fila, quantomeno di rinvii, perché sicuramente non so se creerà un precedente storico sta cosa di Cyberpunk, perché alla fine ce ne sono stati altri tutto sommato, però non con questo eco mediatico, quindi bisogna capire se effettivamente d'ora in poi tutti quanti si fanno un esame di coscienza prima di far vedere certe cose. Ma mi sembra molto surreale, sinceramente. Sicuramente da qui al breve periodo un po' più di attenzione verrà posta, assolutamente, perché siamo ancora nella zona calda.
Sapete invece che cosa non verrà mai rimandato? Il prossimo Assassin's Creed. Perché sempre da Every Eye, Antonio Izzo scrive una, diciamo, più che una un report, più che riportarci una notizia, ci fa una domanda, no? Dice: ma secondo voi quale sarà la prossima ambientazione dopo che si è chiuso il ciclo di Assassin's Creed Valhalla? E ovviamente questa è una domanda di rito che viene posta un po' quasi tutti gli anni, mi viene da dire. E tutti gli anni più o meno sono sempre le solite, le location che si susseguono nei desideri dei giocatori. Io continuo a dire che secondo me Ubisoft ha perso l'occasione di fare un Assassin's Creed ambientato nel Giappone, perché è arrivato poi Sucker Punch con Ghost of Tsushima, e quindi credo che non vedremo un'ambientazione di tipo Giappone feudale, cose di questo tipo qua. Chissà, magari sarebbe la volta buona, potrebbe essere la volta buona di fare un'ambientazione futuristica alla Cyberpunk, ma diciamo con i toni di Assassin's Creed.
Ma infatti anch'io vorrei vedere un'ambientazione più moderna, quasi ai giorni nostri.
Ma alla fine di questo fatidico Assassin's Creed futuristico si parla, se vi ricordate, fin dalla prima trilogia. Però di fatto effettivamente risulta un po' impossibile, secondo me, inserire un assassino in un contesto così moderno, mantenendo comunque il fascino della lama celata, delle armi corpo a corpo. Poi con questo nuovo sistema di combattimento che hanno creato sarebbe veramente un po' cambiare direzione, no? In qualche modo. Io invece rispetto, ecco, a un'ambientazione tipo Giappone feudale, che effettivamente è stata un po' saturata ultimamente, pensavo in realtà più a una figura specifica, che è quella del ninja. Cacchiarola, io voglio un ninja, fatemi un ninja, una roba da Ninja Gaiden. Secondo me con le capacità di Ubisoft mischi comunque l'ideologia, diciamo, del ninja con quella dell'assassino, viene fuori una roba pazzesca, secondo me. E non farebbero nemmeno così fatica a tirarla su.
Beh, ma per questo c'è Ghost of Tsushima.
Che sì, infatti, fare il ninja. Sì, assolutamente. Ma infatti, comunque, dicevamo, cioè, con l'ambientazione orientale è stata veramente saturata a livello di titoli negli ultimi 2 anni. Cioè, tra Sekiro, Ghost of Tsushima, i due Nioh, tanta roba, troppa roba forse.
Sto ancora cercando di figurarmi un Assassin's Creed come Ninja Gaiden. Penso che sia una cagata in vero conda già solo l'idea.
No, perché, cioè, secondo me, vabbè, chiaramente prendete la cosa, immaginate la vostra mente in un modo che funzioni. Ok, detto questo, avete il gioco. Cioè, secondo me ci starebbe però l'idea di prendere il ninja, no, come figura e farlo diventare un assassino.
Beh, tu che sei giovane, sicuramente non ti ricordi ai bei tempi di Tenchu su PlayStation 1.
A voglia, sì, però lo conosco.
Di fatto è stato un po', possiamo dire, un precursore ovviamente di questo tipo di gioco, con questo tipo di approccio stealth in cui avevi il rampino, salivi sui tetti, avevi le trappole per avvelenare il nemico, per attirarlo, ti potevi mimetizzare, potevi fare le uccisioni stealth. Insomma, Tenchu sicuramente ha ispirato tantissimo e questo penso che sia palese. Ubisoft, mi raccomando, non dico nient'altro, ci siamo capiti, quindi il prossimo capitolo di Assassin's Creed, whatever, ma mi raccomando.
Ma sta imparando Ubisoft, sta imparando, ci sono tanti segnali positivi ultimamente, di lei che si allontana dai soliti tre brand per forza, no, adesso c'è roba nuova, c'è Immortals, c'è l'idea di, appunto, di fare questo Star Wars. Secondo me è un Ubisoft finalmente che comincia un po' a staccarsi dalla sua zona di comfort, che esce un po' fuori e dice: dai, voglio dire, non sbagliamo più, nel senso, oltre un tot, quindi possiamo permetterci anche di provare qualcosa di nuovo.
No, ma Ubisoft deve stare nella sua zona di comfort, deve stare lì, ma quella di qualche anno fa però.
Addirittura, no, vabbè, Ubisoft aveva già dichiarato di voler cambiare un po' il suo sistema di gioco, perché evidentemente gli stessi programmatori si sono stufati di fare copia e incolla ogni tanto, quindi di studiare qualcosa di un po' più fresco, quindi magari con le nuove console, le nuove potenzialità che daranno, sicuramente potranno svecchiare questo open world ormai alla Ubisoft.
Non vedo l'ora.
Beh, a questo punto direi di passare forse alla notizia un po' più sulla cresta dell'onda, diciamo, che sono ovviamente le scuse di Cyberpunk ufficiali, con tanto di video dove si scusano di quello che è successo, e forse l'unica cosa sinceramente positiva del video è il fatto che discolpino completamente gli sviluppatori da quello che è successo, e la dirigenza si è presa completamente la colpa perché era ben cosciente delle versioni PS4 e One liscia, e comunque sì, il gioco è stato pubblicato così. Oltre questo è stata presentata anche un'infografica, diciamo, di una sorta di diapositiva, sì, di roadmap, appunto, che indica un po' l'idea di come verrà portato avanti il gioco nei prossimi mesi. Quindi abbiamo già degli hotfix che usciranno probabilmente nei prossimi mesi, a febbraio, marzo e così via, e poi arriveranno le prime ondate di DLC gratuiti. Speriamo che queste patch, letteralmente ste pezze, arrivino prima che il gioco diventi troppo vecchio o troppo dimenticabile, ecco.
Anche perché a me preoccupa dove è situato Free Next Gen Console Update, che sembra molto più verso il 2022 che inizio 21.
E quindi tutti i miei incubi si stanno concretizzando, quindi non più di una puntata fa mi auguravo che l'upgrade del gioco per le nuove console avesse come, diciamo, priorità 1, e invece purtroppo sembra che dovremo attendere ancora un po'. E qui si apre, secondo me, da giocatore si apre un bivio, nel senso, vengo messo davanti a un bivio, dico: ok, vado avanti col gioco adesso nonostante tutto e me lo gioco alle potenzialità che mi può offrire adesso, sì, con i DLC eccetera, e poi probabilmente quando uscirà l'aggiornamento per godermelo appieno sulla nuova console l'avrò già dimenticato o disinstallato per fare spazio ad altro, oppure lo disinstallo adesso, metto in pausa tutto, aspetto un anno no, ma aspetto magari 6-8 mesi e poi lo riprendo per giocarmelo come dovrebbe essere giocato.
No, te lo finisci adesso, perché altrimenti, per come sei fatto tu, non lo giochi mai più. Quindi non è che ci siano molte scelte. No, allora, il discorso è che tu comunque sei andato abbastanza avanti nel gioco. Cioè, nel senso, se fosse un titolo dove, boh, ho fatto la prima ora, mi sono reso conto di grosse problematiche, ho detto, boh, stacco lì, ok. Però adesso che sei andato così avanti, secondo me in un gioco come Cyberpunk rischi di ritrovarti tra qualche mese a dire, questo a cosa serviva, questo cosa faceva.
Come si spara?
Sì, come si spara? No, no, assolutamente. Poi vorrei tanto sapere fra un anno, fra due, quanto sarà. Sono assolutamente curioso di vedere come sarà il gioco definitivo.
E quindi stiamo per chiudere l'ennesima puntata parlando sempre di Cyberpunk un'altra volta.
Ma è talmente grande, cioè nel senso è talmente, non grande, importante, un po' emotivamente, un po' oggettivamente, che bisogna parlarne. So che sarà ripetitivo anche con tutto il mondo che ne sta parlando, però ragazzi, cioè essere videogiocatori vuol dire anche vivere il momento videoludico, e il momento videoludico adesso è Cyberpunk.
Madonna, come sei profondo, speravo in una cosa un po' più leggera, però possiamo chiudere diversamente, perché a fine mese, a fine gennaio, esce The Medium, finalmente su Xbox Serie X, Xbox Serie S, e ovviamente incluso nel Game Pass.
Oppure ti dico che il direttore artistico di The Last of Us 2 di Naughty Dog è passato a Insomniac.
Mamma mia! Me l'ero dimenticato, cioè speravo di chiudere senza dirla quella cosa lì, mamma mia.
Ragazzi, Insomniac, tanta roba, nel senso, stiamo parlando di Spider-Man.
Sì, ho capito, però è traumatizzante, cioè nel senso, è veramente un membro di rilievo che se ne va da Naughty Dog, voglio dire.
8 anni,
Ma è giusto, bisogna creare il movimento, perché solo col movimento si crea quell'energia che poi dà vita a tutta una serie di idee, perché sennò poi ci si abitua. Invece no, bisogna muoversi, bisogna cambiare, bisogna fare cose diverse nella vita. Quindi un grandissimo in bocca al lupo a John Sweeney, e ne vedremo delle belle, io ne sono sicuro.
2 minuti e mezzo per cercare il nome del tipo che non ce lo ricordavamo,
A questo punto noi possiamo ufficialmente chiudere la puntata, speriamo di avervi tenuto un po' di compagnia. Come sempre vi ricordiamo che noi non siamo recensori, non siamo opinionisti, e lungi da noi volerlo essere.
Sì, assolutamente, ci teniamo a rinnovarlo periodicamente, sia per chi ci segue da un po', sia per chi invece sta arrivando adesso, quindi siamo sempre qui, tutti i lunedì mattina, usciamo in realtà ad un'ora improponibile alle 6 del mattino, ma perché vogliamo già farvi compagnia mentre andate al lavoro imprecando.
E poi ovviamente non possiamo che citare il nostro gruppo Telegram, l'angolo del triangolo, dove è aperto a tutti, quindi basta cercare, iscrivetevi e vi aspettiamo.
Ciao ragazzi, buona settimana a tutti come sempre.
Buona settimana ragazzuoli, fate i bravi e videogiocate.
Ciao a tutti, buon inizio settimana.